Qualche giorno fa il nostro dibattito in diretta, 12.00 e 30 secondi, dicevo, intanto Matteo Ongaro ben trovato in diretta qui in studio.
Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Dicevo, qualche giorno fa a Zurigo sono stati presentati i risultati di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reloaded, e dall'IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli, ed evidenzia una volta di più come il calo demografico nel nostro paese sia dovuto ad un fitto incrocio di variabili, dal cambiamento delle priorità di vita al rinvio della genitorialità, a fattori ovviamente economici che a loro volta si riflettono sul rinvio della genitorialità e sul cambiamento delle priorità di vita, ed infine c'è la questione puramente, ma non solo, biologica, fisiologica, che è l'infertilità. Ed è proprio su questo ultimo punto che vogliamo concentrarci nel nostro approfondimento di oggi.
Esatto, Enrico. E la Svizzera monitora la qualità seminale della popolazione maschile dal 2005 e negli ultimi anni, negli ultimi mesi, stanno iniziando ad emergere diversi risultati di molte ricerche condotte negli atenei elvetici. E solo per fornire qualche dato iniziale, poi ne parleremo meglio con le nostre ospiti, ma dallo studio zurighese emerge ad esempio che una persona su cinque in Svizzera ha sperimentato l'infertilità. E allo stesso tempo un'altra ricerca dall'Università di Ginevra ha dimostrato invece che due terzi degli uomini hanno una qualità seminale che si pone sotto gli standard qualitativi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, intanto salutiamo le nostre ospiti di oggi. Silvia Misiti, endocrinologa e direttrice della IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e grazie per questo invito.
Grazie a lei. E buongiorno anche ad Anna Raggi, che è ginecologa specializzata in medicina riproduttiva e ha fondato il centro di medicina di riproduzione FertiSwiss di Oltene di Basilea. Bentrovata.
Buongiorno e ben ritrovati anche voi. Grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, Silvia Misiti, iniziamo con lei, partiamo proprio da questo studio. Lo dicevamo anche in apertura, è emerso che il calo delle nascite dipende da molte variabili, quindi è un fattore abbastanza complesso, ma quanto pesa realmente l'infertilità rispetto alle scelte di vita e ad esempio ad altre variabili come i fattori economici?
Ma allora, ovviamente questi studi che vengono fatti, questi survey che vengono fatti sulla popolazione sono molto interessanti perché noi compariamo i risultati sempre rispetto agli anni precedenti. Quello che sta succedendo è che mentre l'infertilità è stata per tanti anni il primo e unico motivo, comunque insomma diciamo quello principale, adesso stanno venendo fuori invece altre cose. Quindi successivamente c'è stato, le persone si lamentavano di problemi economici, presenza di nidi, organizzazioni lavorative migliori per le donne, eccetera. Sta cominciando ad andare al primo posto invece la realizzazione personale, e questo è un tema molto interessante. Ovviamente non significa che tutte le altre ragioni non siano, sono molto presenti e anche molto forti, e ancora gli ostacoli economici sono tra i primi posti, però è interessante vedere che molte persone hanno risposto che nelle loro priorità c'è la realizzazione personale e i figli potrebbero essere un ostacolo.
Anna Raggi, nella sua pratica clinica, lei ha notato un'evoluzione a livello di quantità e tipologia di pazienti rispetto a quando avete fondato il centro di Olt nel 2014?
Beh, certamente c'è stata un'evoluzione per quello che riguarda la quantità, che sicuramente ci sono più coppie che consultano il nostro centro, ma come gli altri in Svizzera, anche perché vogliono più velocemente sapere perché una gravidanza non avviene e non aspettano magari i tipici 12 mesi predefiniti. Però quello che abbiamo notato è anche proprio che ci sono più coppie che non riescono ad avere il secondo figlio perché sono più in là con gli anni e quindi una seconda gravidanza non avviene. Però la quantità in generale di coppie infertili che alla fine hanno bisogno di una cura come la fecondazione in vitro rimane più o meno costante, lì non c'è stato un aumento. Invece Ecco, proprio per quello che riguarda la tipologia, ecco, direi più coppie che vogliono un secondo figlio e non avviene e sono più in là con gli anni.
Le pongo una domanda, come dire, tecnica, no? Di fronte a queste coppie, che tipo di dialogo instaurate? Che cosa cercate di capire? Voglio dire, le domande vengono poste o il tipo di rapporto si costruisce unicamente, come dire, su asset di carattere fisiologico, o tentate di tenere dentro il dialogo, la costruzione della relazione con la coppia, tutti i fattori ai quali abbiamo accennato e ai quali occorre pensare in questi casi, dunque la dimensione economica, la dimensione sociale, culturale anche?
Grazie per questa interessante domanda che trovo estremamente pertinente, perché è vero che una coppia che viene da noi per un desiderio di un figlio sono completamente diverse. C'è la coppia che vuole il più veloce possibile avere un figlio, lo vuole anche con tutti i metodi più moderni, e poi c'è la coppia che vuole giusto capire perché cosa c'è che non va, e quindi il rapporto che si crea è dipendente da quei fattori di cui lei ha detto, dal loro background, la loro cultura, se c'è anche qualcosa, l'immigrazione, il fattore economico. C'è la coppia che può permettersi la fecondazione in vitro una dietro l'altra, c'è la coppia che non può permettersi, quindi si cercherà di andare su un altro tipo di terapia. Quindi è importantissimo l'inizio di questa relazione, in cui cerchiamo di capire chi vuole cosa, e non è solo a tutti hanno bisogno della stessa cura, delle stesse terapie, ma la coppia è al centro e si cerca con loro di trovare la soluzione più giusta, e quindi non è un per tutti uguale.
Silvia Misiti, adesso torniamo subito a lei, ci perdoni, volevo fare un'ulteriore ed ultima domanda ad Anna Raggi, poi proseguiamo con il nostro dibattito, ma le posso chiedere come si percepisce il lavoro di centri di ricerca come il vostro nella relazione con le coppie? Voglio dire, mutando il contesto sociale, no? E mutando anche le esigenze delle coppie e aumentando anche le difficoltà nell'avere semplicemente un figlio, è mutato il rapporto che si può avere con un centro di ricerca come il vostro, che socialmente poteva essere accolto in un modo assai diverso solo 10 anni fa. Anna Raggi è ancora con noi?
Io sì.
Ah, ecco, ponevo a lei la domanda.
No, la poneva a me.
Sì.
Allora penso che una ricerca come questa è importantissima, perché mostra proprio come il desiderio di genitorialità si sta sviluppando in una certa direzione come non in un'altra, e ovviamente i dati che sono stati mostrati è solo una piccola percentuale. Le coppie che vedo io sono quelle che vogliono avere un figlio, però questi dati qua ci aiutano a capire la nostra popolazione e a capire anche il bisogno che c'è per poi fare più ricerca, e quindi mi ricordo 10 anni fa di aver letto anche l'ultimo resoconto e sono anch'io rimasta abbastanza meravigliata come certi dati stanno cambiando e come, ecco, anche si è più guardato sull'infertilità dell'uomo, quindi molto importante. E del lavoro da noi clinici come ricercatori che fa sì che poi possiamo aiutare di più le persone che hanno bisogno di noi.
Silvia Misiti, ritorniamo a lei, ritorniamo magari alla ricerca, ai dati. Ricordiamo, un quinto della popolazione ha sperimentato la fertilità nella propria vita, 2/3 degli uomini hanno una qualità seminale sotto gli standard dell'OMS, ma si può parlare, secondo lei, di una sorta di crisi della fertilità maschile?
Allora, sicuramente i dati sono abbastanza impressionanti del numero di persone che riscontrano questi problemi. Ritengo che, come diceva la mia collega precedentemente, in tutti questi anni è aumentata non solo la consapevolezza, ma proprio la conoscenza. I maschietti, diciamo così, si fanno più visitare Compagne, mogli, insomma, diciamo, nelle relazioni raccontano molte più cose relativamente ai loro compagni maschi, e quindi io non so se è il fatto che sono aumentate le patologie. Sicuramente le conosciamo di più e quindi numericamente i numeri sono, e questo permette anche a centri come quelli che si occupano di procreazione medicalmente assistita di avere un panorama più ampio, no? Perché appunto loro più facilmente si vanno a far visitare. C'è un dato sull'infertilità maschile, come su quella poi femminile, conta ovviamente lo stile di vita, lo stress, quindi e un po' il nostro modo di vivere. Quindi questo sicuramente va a implicare una maggiore infertilità, però non so, ecco, non mi sentirei di parlare di una infertilità maschile prevalente. Finalmente, e lo dico dal lato femminile, la coppia viene valutata anche a livello di popolazione, perché ovviamente nei centri che la mia collega stava descrivendo, la coppia è al centro e vengono analizzati entrambi, ma a livello di popolazione l'infertilità per anni e anni e anni è stata attribuita alle donne. La donna non può avere figli. E invece adesso il numero di questo magari lo possiamo chiedere a lei, credo che sia molto più alto.
Quindi qualcosa forse sta cambiando ed è forse questi numeri in realtà ci dicono non tanto qualcosa sulla qualità della fertilità che sta cambiando, ma piuttosto sulla quantità di uomini che stanno iniziando a porsi determinate domande, e quindi è forse più una questione sociale che sta cambiando. Ma lo chiedo sempre a lei, Silvia Misiti, poi magari lo chiediamo anche ad Anna Raggi. C'è ancora questo tabù sociale attorno alla questione dell'infertilità? Qualcosa sta cambiando, ma quanto è ancora radicato all'interno della nostra società? Silvia Misiti.
Ma queste ricerche servono proprio a fare questo tipo di analisi. Così, diciamo, parlando in maniera più generale, il tabù è ancora presente, però è molto, molto cambiato. Finalmente si parla appunto della coppia. La consapevolezza ovviamente dipende dal livello culturale, cosa che viene fuori chiaramente da questa ricerca, dai dati. Quindi, se devo rispondere, dipende dal livello culturale, dipende dal livello di istruzione e indubbiamente le donne sono più consapevoli, ma non è vero che i maschi non sono informati. Hanno risposto alle domande, sembrano abbastanza informati, magari non arrivano ad alcune domande un po' più specifiche su tecniche, magari non hanno saputo rispondere, ma io direi che c'è un livello abbastanza elevato di consapevolezza rispetto alle principali patologie e procedure che si potrebbero fare. Poi magari non c'è sempre un consenso sul proseguire o intraprendere un percorso di questo tipo.
Anna Raggi è d'accordo?
Sono d'accordo sull'ultima frase che ha detto, appunto, che c'è molta più consapevolezza, e consapevolezza non vuol dire poi intraprendere anche terapie. Il tema sull'aumento dell'infertilità maschile, penso che sia molto importante fare una differenza tra i risultati di analisi seminali, che sì, mostrano chiaramente un aumento di patologie, che però non vuol dire che questi uomini che sono stati esaminati, che hanno fatto queste analisi, che, come diceva giusto la mia collega, ne sono stati esaminati molto di più, non vuol dire che loro nella loro coppia ci sarà un'infertilità, perché l'infertilità viene data da un insieme di fattori che porta alla coppia, e sfortunatamente il fattore più importante è l'età della donna. Quindi è giusto che esaminiamo di più gli uomini, che sappiamo che se una donna dopo i 35 anni vuole avere un figlio con un uomo che ha un esame seminale non di buona qualità, non le diremo di aspettare anni prima di farsi aiutare. però l'età, quindi l'insieme della coppia è importante e non questi risultati dell'esame seminale. E in più lo stile di vita ha un ruolo anche molto importante e viene ancora oggi sottovalutato. Io ho ancora diverse coppie che non si rendono conto che il fatto di fumare, il fatto di avere sovrappeso, il fatto di bere quotidianamente alcolici ha un effetto molto negativo sulla fertilità. E oggi quello che io vedo di più anche è l'aumento di come si dice, di utilizzo di bevande zuccherate o anche ecco, come gli energy drink, che anche lì possono causare poi più tardi un diabete, ma proprio l'obesità. E quindi questi fattori. Però per me è importantissimo ecco, dire che non possiamo parlare di crisi della fertilità maschile solo perché gli esami sono peggiorati.
Tra l'altro in più di un'occasione, parlando di disuguaglianze qui proprio ad Alphaville, nei nostri lavori di approfondimento, è emerso quanto lo stile di vita legato anche alle classi sociali, alle disuguaglianze, a luoghi delle città dove la vita possa essere più difficile, possono finire per incidere anche proprio nella trasmissione di alcuni elementi all'interno della famiglia. Vorrei porre una domanda forse a entrambe le nostre ospiti, partendo da Silvia Misiti. Le ricerche indicano possibili correlazioni con fattori ambientali che possono essere connessi allo stile di vita, sostanze chimiche, ma le cause precise restano poco chiare. Quanto sappiamo davvero, Silvia Misiti?
Ma allora sicuramente la presenza di questi centri che poi analizzano le coppie è in aumento, c'è da aumentare la ricerca scientifica in questo campo, anche perché l'infertilità è un fenomeno, se posso chiamarlo così, molto molto complesso, cioè neanche questa ricerca rende giustizia a tutti i temi che sono implicati nell'infertilità, perché come diceva giustamente la mia collega prima, c'è una problematica femminile, c'è una problematica maschile, c'è una problematica di coppia, non è detto che quella problematica che si rivela a livello del liquido seminale poi lo stesso uomo in un'altra coppia o la stessa donna in un'altra coppia può avere lo stesso problema, quindi questo è un tema. E poi c'è il contesto, ovviamente, dove vivi e lo stile di vita che stai raggiungendo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di ampliare le domande inserite in questa ricerca, ma bisognerebbe aggiungerne anche altre e poi fare tutte le giuste correlazioni. È ovvio che alcune sono più evidenti, no? Più semplicistiche. È ovvio che il livello di istruzione conta perché poi quello determina uno stile di vita diverso. C'è un po' di, come posso dire, di problematica nel discernere bene l'infertilità, quindi c'è una primaria, secondaria, quindi molte persone, per esempio dai dati è emerso che nella consapevolezza anche delle donne il problema è dopo i 40 anni, se parliamo di età, mentre da studi, ricerche eccetera sappiamo che il problema comincia già da prima, 35 anni, 34-35 anni. Allora anche questa, non c'è una consapevolezza, quindi poi parliamo veramente di infertilità? Sono coppie che hanno avuto un figlio e hanno difficoltà ad averne un secondo, perché comunque l'età è molto in là. Allora questa la chiamiamo infertilità o non infertilità? Quindi in questo tema si applicano anche poi temi più, se poi dobbiamo parlare di quanto investire in ricerca in questo senso, quanto investire in quanto le casse malati devono caricare questi costi o no, ecco la ricerca aveva queste domande e vengono fuori anche risposte che ci hanno un po' spiazzato, molte persone non ritengono l'infertilità una patologia.
Dopo torniamo ad Anna Raggi, alla quale vorremmo porre la medesima domanda di Silvia Misti. Dunque, le ricerche indicano possibili correlazioni, no, con fattori ambientali, ma cause precise restano ancora poco chiare. Però mi soffermerei su Silvia Misiti, perché ha fatto emergere una serie di fattori che ci sembrano assai interessanti. Quando lei dice aumentare la ricerca proprio nel settore, no? Oppure porsi l'interrogativo: quanto investire in ricerca? E le casse malati che fanno? Quanto possono investire? Quanto possono coprire? Allora le chiedo, questo tema, no, che noi banalmente possiamo chiamare con un titolo giornalistico l'autunno o l'inverno demografico, è un fattore che incide su molti paesi occidentali, la Svizzera tra questi, ma tutti, immagino, più o meno tutti i paesi europei vivono questa situazione. Le chiedo, questa questione dell'infertilità quanto è recepita dal dibattito politico? Che tipo di confronto c'è? Cosa sappiamo della risposta che la politica potrebbe dare? È un tema che entra nel dibattito?
Allora, assolutamente sì, perché martedì a Zurigo abbiamo presentato alla stampa i risultati di questa ricerca attraverso un dibattito, e già solo da quel dibattito, in 45 minuti in cui erano presenti sociologi, politiche, eccetera, è emerso il problema. Allora, l'infertilità è una, deve essere considerata una patologia? Sì, no. Lo Stato quanto può invadere una libertà individuale? Se una serie di risposte ci dicono che una buona parte della popolazione non vuole avere figli, quanto lo Stato deve spingere su un qualcosa, obbligando o comunque favorendo di avere le famiglie che vogliono avere più figli? Vi faccio un esempio: quando in Cina è stata fatta la politica dell'unico figlio per ridurre le famiglie numerose, adesso questo divieto è stato tolto, ma è rimasto, e quindi c'è un problema enorme di denatalità anche lì. Allora si aprono tematiche, le casse malati, fino a che livello di infertilità possono intervenire o devono intervenire? Queste sono domande che io ritorno anche a voi, nel senso che è un dibattito complicato, perché effettivamente va a toccare la libertà individuale, la libertà di uno Stato. Molte persone hanno risposto che appunto l'infertilità è un problema di chi ce l'ha, e quindi come dire, no, non ce lo possiamo caricare di questo, ma questo è giusto, no? Quindi diciamo, possiamo fare anche un piccolo dibattito qui. Non ho questa risposta, è molto complesso come tema.
Sta emergendo un fenomeno molto complesso, come stava dicendo lei, tante variabili molto fitte che si intrecciano a vicenda, sono questioni sociologiche, ma lo dicevamo anche prima e anche i risultati dello studio lo dimostrano, la questione della genitorialità, fertilità, infertilità è toccata da molte variabili. Anna Raggi, ritorniamo però sulla questione dell'infertilità, di questo come fattore, cioè ci sono fattori ambientali, sostanze chimiche, prima lei citava gli stili di vita, però le cause sembrano rimanere poco chiare. Quanto sappiamo ad oggi nel dettaglio su queste cause, su quanto influenzano?
Penso che sappiamo oggi molto di più di quello che sapevamo una decina o una ventina di anni fa. Troviamo sempre più cause anche biologiche. Le sostanze chimiche, anche come i pesticidi, che sono stati anche analizzati in questo studio di Ginevra, mostrano che hanno un influsso, probabilmente di più di quello che si pensava, sulla qualità del liquido seminale. Però di nuovo, da solo quello non è l'unica ragione che spiega l'infertilità. Quindi sappiamo di più, possiamo cercare di più, possiamo curare di più, però alla fine abbiamo anche un buon terzo delle coppie che hanno un'infertilità idiopatica, quindi non si ne trova la causa. Come dicevo già prima, la famiglia viene oggi creata molto più tardi, l'abbiamo visto da questi dati anche, e questo ha un influsso poi anche su quanti figli una coppia può avere, e penso che l'infertilità secondaria, quindi il desiderio di avere un secondo figlio che non avviene, è molto più frequente oggi. E dallo studio anche di Ginevra trovo molto interessante che hanno potuto per la prima volta veramente dimostrare che la qualità del liquido seminale cambia a dipendenza di dove si vive. Non si può solo dire in zona rurale o in città, ma anche più vicino sei ai campi, quindi più lontano dalla città, più ha un influsso. Però poi altri studi potrebbero mostrare che chi vive vicino alla città è confrontato ad altri rischi. Quindi si può di sicuro avere risultati ulteriori che potranno aiutarci anche per le coppie quando facciamo il counseling, di dire: guardi, il problema non è solo questo, il fatto che sua moglie ha, non so, le tube che sono chiuse, ma anche il fatto che lei fuma, perché ci sono questi dati chiari che mostrano. E a volte più abbiamo dati, più possiamo, non voglio dire convincere, ma far capire quanto lo stile di vita è importante. Se mi permette anche...
Sì. Prego, prego.
No, che volevo dire qualcosa sui dati, anche su cosa dicono le casse malate, così, o di quelli che rispondono che l'infertilità non è il loro problema. Devo dire che leggere questi risultati qua a me fa male, perché allora potremmo dire che tanti altri problemi, non io sono una donna sana, non mi dovrebbe interessare che la cassa malati paga qualcuno che è malato. Quindi trovo molto egoistico, e questo mostra anche un po' come questa individualismo al giorno d'oggi: io penso per me e non mi interessa di quello che hanno bisogno gli altri. Le casse malati trovo che stanno facendo un buon lavoro verso rendere la consapevolezza della fertilità, quindi cosa vuol dire rimanere incinta a 30 anni, a 35, a 40, stanno cercando di lavorare di più. Poi però siamo noi a livello proprio di nazione che dobbiamo cercare di aiutare di sicuro di più le coppie che hanno bisogno di terapie, perché se guardiamo a livello europeo la Svizzera è pur essendo un paese economicamente ben situato, l'aiuto che diamo alle coppie è molto basico e poco.
Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, perché dobbiamo lasciare tra pochissimi istanti lo spazio ai titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale. Però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo partiti da una ricerca i cui risultati sono stati presentati, lo ricordava Silvia Misti pochi istanti fa, sono stati presentati a Zurigo in una conferenza stampa. Si tratta di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reload, e da IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli. Ne abbiamo parlato questa mattina, grazie al lavoro di Matteo Ongaro, con Anna Raggi e Silvia Misiti, che ringraziamo entrambe per essere state con noi qui a Rete 2. Buon lavoro, grazie mille.
Grazie a voi.
Noi con Matteo Ongaro ci salutiamo qui, finisce la nostra settimana dei dibattiti, a prestissimo.
Ciao Enrico, a presto.